Oggi dedichiamo questa ora e mezza più o meno all'ordinamento giudiziario. Io ho posizionato questa lezione appositamente perché, siccome domani si comincia a parlare delle libertà, capire come funzioni l'organizzazione giudiziaria è ovviamente propedeutico. I giudici sono funzionari dello Stato, sono dei normali funzionari dello Stato e sono ripartiti tra giurisdizione ordinaria e giurisdizioni speciali. Vedete, l'articolo 102 dice la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Quindi, il 102 ci fa riferimento a un principio generale per cui la funzione giurisdizionale è esercitata dalla magistratura ordinaria e fa parte dell'ordinamento giudiziario. L'ordinamento giudiziario è un ordinamento basato su una serie di leggi che riguardano appunto la magistratura. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie. Per cui qua è ammesso la sezione specializzata. Però l'articolo 103 ci introduce alcune giurisdizioni speciali, ossia il 102 vieta l'istituzione di giudici speciali come regola generale. Il 103 va a fissare alcune giurisdizioni speciali. È un po' il rapporto che c'è tra l'articolo 70 che attribuisce al Parlamento la funzione legislativa e gli articoli del 75 in poi che in deroga indicano gli atti legislativi che hanno forza di legge. Qui la regola generale del 102 e che la funzione giurisdizionale appartiene alla giurisdizione ordinaria, il 103 ci indica alcuni giudici speciali. Il Consiglio di Stato è il giudice amministrativo. L'articolo 120, dico, no, non è l'articolo 120, l'articolo 125 prevede, è 125, nella regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, sì. Allora, il Consiglio di Stato e i TAR, Tribunali Amministrativi Regionali, formano la giurisdizione amministrativa, che è una giurisdizione speciale. I giudici amministrativi sono anch'essi funzionari dello Stato, ma sono funzionari dello Stato che non stanno nell'ordinamento giudiziario, dove stanno i giudici ordinari, ma sono un corpo a parte, un corpo dei giudici amministrativi. Poi ci indica la Corte dei Conti, un altro giudice speciale, è il giudice contabile. Se io rubo gettetti di quest'aula e vengo sorpreso in questa attività mia come dipendente dello Stato contro la mia amministrazione di appartenenza, può scattare un procedimento per responsabilità, oltre che per tutto, e io dovrei restituire i soldi di questi prestiti gettetti all'amministrazione. E c'è una giurisdizione contabile, che è la Corte di Credito dei Conti, che fa valere questa responsabilità. Il terzo comma indica i tribunali militari. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge, in tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti delle forze armate. Per cui abbiamo tre corpi di giudici speciali, ognuno un corpo a sé, con i propri organi, il corpo dei giudici amministrativi, il corpo dei giudici della Corte dei Conti, dei giudici contabili e il corpo dei giudici dei tribunali militari. Allora, che cosa significa questo sistema? Significa esattamente quello che significa il riferimento che vi facevo prima con la legge e gli atti conformi di legge. C'è una norma generale che fissa la giurisdizione ordinaria e un elenco chiuso e tassativo di giudici speciali, che sono quei tre. Non possono essere istituiti altri giudici speciali, senza fare la riforma della Costituzione, ovviamente. I giudici speciali possono essere solo quelli. Quello che si può fare è creare sezioni specializzate, sezioni specializzate dei tribunali ordinari. Cos'è la sezione specializzata? La sezione specializzata è una parte del tribunale che si occupa di materie specifiche per le quali ci vogliono delle competenze che sono un po' fuori da quelle che sono le competenze giuridiche normali della giurisdizione ordinaria. Tanto è vero che subito dopo si dice possono essere istituiti sezioni specializzate per determinate materie anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. Quindi queste sezioni specializzate possono far parte, oltre ai magistrati ordinari, anche ai cittadini diversi. Se vogliamo vedere come è composto un tribunale per i minori, è composto da un magistrato e una serie di soggetti che dovrebbero essere degli esperti, cioè lo psicologo, il sociologo e così via. Il tribunale dei minori è una classica sezione specializzata, che è una giurisdizione riservata, per esempio, sulla criminalità minorile. Sulla base del principio che se uno è delinquente a 14 anni, non lo si può trattare come un delinquente maggiorenne. Ha dei problemi, ragazzi. Ha dei problemi, questi problemi vanno apprezzati da chi si occupa della problematica dell'età adolescenziale e così via. Questa è una classica sezione specializzata, un'altra sezione specializzata è fatta dalle commissioni tributarie, dai giudici tributari. Anche i giudici tributari sono degli organi presieduti dal magistrato, sempre, e poi composte da persone che non possono essere magistrati, ma per lo più sono commercialisti, esperti, funzionari del ministero, appartenenti alla Guardia di Finanza e così via. Perché anche lì si ritiene che la materia tributaria abbia dei specialismi tali, per cui bisogna avere una base di tipo ragionieristico, per esempio, piuttosto che una base di tipo giuridica, visto che i laureati in giurisprudenza, che erano iscritti a giurisprudenza per scappare dalla matematica, è meglio che non si mettano a fare i conti per quanto riguarda il pagamento delle tasse. Rivolgiamoci a qualcuno che sappia le cose di ragioneria. Ecco che abbiamo delle sezioni specializzate con giurisdizione riservata, perché quello che è loro competenza non può essere occupata dai giudici ordinari, ma che stanno nell'ambito della giurisdizione ordinaria. I giudici straordinari invece li ho messi fuori dallo schema per il semplice fatto che sono semplicemente di età. I giudici straordinari sarebbero dei giudici che stanno extra ordinem, che stanno fuori dall'ordinamento giudiziario, ma anche negli ordinamenti speciali, e che vengono istituiti appositamente. Per esempio, non è possibile oggi immaginare che, siccome c'è il terrorismo internazionale, si crei un giudice straordinario che vada a perseguire i crimini commessi dai terroristi. Perché questo sarebbe un giudice extraordinario. Il divieto di istituire giudici straordinari si ricollega a un principio che sta scritto in una parte della Costituzione, nell'articolo 25, che è il cosiddetto principio del giudice naturale. Che cos'è il giudice naturale? Non è il Dio giudice, è semplicemente un'espressione molto antica che fa riferimento alla precostituzione per legge. Dice tra i fatti l'articolo 25, nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. È il principio della precostituzione. Precostituito per legge significa che c'è una riserva assoluta di legge sulla identificazione del giudice competente. Noi sappiamo che se chiudiamo un contratto di un certo valore in quel posto, oppure rubiamo una mela in un altro posto, noi sappiamo già chi dovrebbe essere il giudice dell'eventuale lite che concesse. Perché il giudice è precostituito per legge, e la legge che fissa i criteri per l'individuazione del giudice, non della persona fisica, ma dell'organo giudicante. Si sa qual è la competenza del Tribunale di Ferrara o della Corte d'Appello di Padova, perché questa è fissata dalla legge che stabilisce i criteri di competenza territoriale, di competenza per valore o per gravità del reato e così via. E nessuno può distogliere dal giudice naturale, nel senso che non ci possono essere decisioni che modifichino la competenza del giudice in relazione a un fatto già commesso. Sono norme di garanzia estremamente importanti, soprattutto rapportate a ciò che è avvenuto in passato, a venire in passato. Non ci possono essere spostamenti della causa, la vocazione di una causa. C'è un omicidio commesso a Ferrara, la competenza è della Corte d'Assise di Ferrara, non vi può essere uno spostamento della causa altrove, perché è una questione politicamente rilevante. Le stesse cause di spostamento della causa da un giudice all'altro sono tassativamente previste dalla legge. Chiaro che se io uccido la moglie del presidente del tribunale della Corte di Giustizia di qua, non posso essere giudicato qua, no? Io ho in locazione, il mio locatario è il presidente del tribunale di Ferrara. Non paga il canone, gli faccio causa, non può essere competente il tribunale di Ferrara, no? È ovvio. Ci sono delle cause, dei motivi di incompatibilità, tali per cui la causa va spostata su un altro tribunale. Ma questo tribunale a sua volta è individuato non caso per caso, ma in base a criteri rigorosamente previsti e prestabiliti dalla legge e la pre-costituzione del giudice. vedete come tutto questo non è una formula esclusivamente organizzativa, è un insieme di norme tassative tutte volte a garantire i diritti della difesa, i diritti di avere un giudice che sia un giudice imparziale. C'è una, all'interno della giurisdizione ordinaria, c'è un'altra importante distinzione da compiere. Giurisdizione ordinaria, adesso ci concentriamo su questa, tra magistrati requirenti e magistrati giudicanti, o se preferite tra organi, requirenti e organi giudicanti. Qui affrontiamo un problema molto delicato e che è stato oggetto da 5 anni di una discussione infinita. Che differenza c'è tra un magistrato requirente e un magistrato giudicante? È che il magistrato giudicante va a formare l'organo giudicante, quindi il tribunale, il primo e il secondo grado, il tribunale d'appello, il tribunale civile penale, la corte d'assise, la corte d'assise d'appello, la Cassazione, sono diversi gradi in cui si organizza la giurisdizione ordinaria, cioè il tribunale di primo grado, la corte d'appello e la Cassazione, tre gradi di giudizio. Per i reati più gravi, tanto la corte d'appello c'è la corte d'assise, che vede i giudici popolari nel collegio, e la corte d'assise d'appello. Questi sono gli organi giudicanti. Sono il giudice in senso stretto. Gli organi requirenti invece fanno parte della Procura della Repubblica. La Procura della Repubblica si occupa della difesa dell'interesse pubblico tramite la figura del pubblico ministero, che non c'è soltanto nel processo penale, c'è anche nel processo civile. Non sempre, ma nel caso civile è presente il pubblico ministero perché difende l'interesse pubblico. E nel processo penale il pubblico ministero svolge la fondamentale funzione della pubblica accusa. È parte del processo. È lui che muove l'accusa. Si trova di fronte l'avvocato dell'imputato, e eventualmente la parte civile che ha subito qualche danno e ha qualcosa da dire. Dice Mazza Caio, l'accusa è mossa dalla Procura della Repubblica con la figura del pubblico ministero che sostiene l'accusa nel processo di fronte al giudice, dall'altra parte ci sarà l'avvocato dell'imputato e probabilmente parte civile si costituiranno i parenti della vittima. Queste sono le parti private, questa è la parte pubblica. E questa parte pubblica è svolta da un magistrato, non da un avvocato, da un magistrato. E questo magistrato appartiene alla magistratura requirente, che fa parte comunque della giurisdizione ordinaria e della magistratura ordinaria, è un giudice. È un giudice che svolge funzioni requirenti. E quindi anche alla Procura della Repubblica fanno capo le funzioni di indagine. Dice l'articolo 109, l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. Per cui la polizia giudiziaria, che significa carabinieri, pubblica sicurezza, che è organizzata con propri organi, ma nell'attività di indagine è diretta dal Procuratore della Repubblica, da uno giudice della Procuratore della Repubblica, che poi probabilmente finirà con fare la pubblica accusa, sostenere l'accusa nel processo. Qual è il problema? Quali sono i problemi? I problemi sono notevoli. Se, noi, se voi avete presente il sistema americano, quello che si vede sempre in telefilm, dove il procuratore della Repubblica non si fa mai una bella figura perché è sempre un politicante, tendenzialmente un po' corrotto, il capo della procura della Repubblica, della pubblica accusa in America, dico tendenzialmente perché dice un regime per quanto riguarda il sistema federale e poi con gli Stati c'è il suo sistema, ma a livello degli Stati, per lo più, la Procura della Repubblica è una carica elettiva. E tra l'altro in America è una carica elettiva non riservata ai tecnici del diritto. Solo il capo della Procura federale deve essere un giurista, gli altri possono anche non essere giuristi. Ed è una carica politica, nel senso che viene eletto il capo della procura, viene eletto e fa la sua campagna elettorale. E nella campagna elettorale ovviamente deve trovare i finanziamenti e quindi chiude gli occhi a quello, a quell'altro, eccetera. Lì l'idea è che la pubblica accusa appartenga alla funzione democratica, per cui sono i cittadini a scegliersi il capo della procura, e il capo della procura esercita un indirizzo politico. E siccome il capo della procura, gli avvocati che lavorano con lui sono sottoposti alle sue direttive. E se per caso la procura della Repubblica sta indagando per un reato ambientale e guarda caso il responsabile, il primo finanziatore della campagna elettorale del capo della procura della Repubblica, è estremamente probabile che il capo della Procura della Repubblica gli dica per favore questa cosa non andrà più avanti, almeno avvisatelo, andateci calci, perché è una carica politica che si presenta a sostenere alla carica, a ricoprire la carica del procuratore, finisce con essere un soggetto politico che in campagna elettorale dice che cosa farà e cosa non farà, perché è sua scelta. È sua scelta se perseguire o non un reato. Il nostro sistema è diametralmente opposto, perché da noi esiste un principio che è un principio estremamente pesante, stabilito dall'articolo 112, che dice il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. È dominato da questo principio della obbligatorietà dell'azione penale. Il procuratore americano è eletto a discrezionalità e risponde politicamente. Scaduto il mandato si ripresenta l'elezione e se i cittadini sono indignati del suo comportamento non lo voteranno. In Italia è invece un magistrato, per cui ha una formazione tecnica, e ha l'obbligo dell'azione penale. Lui non può decidere quale azione penale perseguire. Ha l'obbligo di perseguire tutte. Quando riceve la notizia del crimine ha l'obbligo di attivare l'ufficio. Il che non vuol dire che questo deve portare necessariamente fino al giudizio di fronte al giudice, ma deve quantomeno esaminare la notizia crimine, la denuncia, le poste, eccetera, e valutarne la fondatezza, quella per attivare. Ma questa è una scelta tecnica, non una scelta politica. Perché siamo all'opposto diametrale rispetto al sistema americano. Sono due sistemi abbastanza rari, diciamo, nel panorama mondiale. La stessa soluzione tipicamente francese, che invece è che la Procura della Repubblica sia un pezzo del potere esecutivo. per cui il procuratore della Repubblica non è un magistrato di cui, come vedremo, è garantita l'indipendenza, ma è un sottoposto del ministro di grazia e giustizia. Per cui il ministro di grazia e giustizia a sollecitare certe indagini, a bloccarne altre, tendenzialmente perché poi in realtà la questione è molto complessa, ma lui soprattutto esercita discrezionalità politica e risponde al Parlamento. Diciamo che nel sistema americano e nella logica classicamente americana che tutte le cariche sono tendenzialmente elettive, perché questa fa parte un po' della filosofia e ideologia americana, in Francia si preferisce avere un sistema di pubblica accusa incardinato nel potere esecutivo per innescare quello che è il principio di responsabilità politica parlamentare. Bene o male è il Parlamento il centro. E il pubblico ministero lavora sotto le direttive del ministro e il ministro risponde dell'efficienza dei risultati della pubblica accusa di fronte al Parlamento. Pena inglese è ancora diverso e così via, ognuno ha sviluppato il suo sistema. Poi in Inghilterra la pubblica accusa può essere sostenuta direttamente dalla polizia, come si vede in certi paesi un po' vecchi inglesi, dove c'è il capo, il commissario della polizia che sta nel processo a sostenere l'accusa. Oppure si fa rappresentare da un avvocato, e adesso anche lì è un po' cambiato, si sta diventando un corpo di avvocati. Il problema è del rapporto che c'è tra la tecnica giuridica e la discrezionalità politica nel organizzare la pubblica accusa. Si seleziona o non si seleziona? Si seleziona su base di requisiti tecnici, per cui io vado a portare avanti l'indagine perché vedo che le cose sono mature, perché il caso mi sembra evidente, perché ormai l'indagine ha portato dei risultati, oppure le seleziono saltandole perché mi sembrano alcuni poco sostenibili, infondate, pure lamentele, non c'è uno spazio di prova. Queste sono di valutazioni tecniche tipiche dell'ufficio della procura in Italia. Ma non c'è un filtro politico dicendo io questi reati non li perseguo perché secondo me non sono di allarme della cittadinanza. Cosa che invece è nella disponibilità, per esempio del sistema americano, dove il procuratore può dire ai suoi aiutanti, guardate, qui adesso il prossimo anno facciamo piazza pulita dei traffici della droga, ci occupiamo solo di quello. Poi adesso vediamo. Abbiamo una politica giudiziaria, ed è una politica giudiziaria selezionata a partire dalla campagna elettorale, con tutti i rischi che questa comporta.